scende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli, sempre Gianluca Gifuni al microfono, c'è Mario Palligiano in regia. Oggi è martedì 5 di settembre ed è il secondo giorno dopo la settimana della sosta, la prima settimana della sosta per le nazionali, che vedrà 15 giocatori del Napoli impegnati in giro per l'Europa e per il mondo e pochi ad allenarsi con Garcia. Tra poco vi daremo il programma del Napoli. Per quanto riguarda i vostri messaggi WhatsApp 339-666-9990 081-6363 per intervenire in diretta. Ieri abbiamo analizzato un po' quello che non è piaciuto del Napoli con la Lazio: squadra lunga in 80 metri, reparti staccati, qualche giocatore non in forma, una condizione fisica non proprio eccellente, la fase difensiva e la mira che è stata rimarcata come non infallibile anche da Garcia nelle conferenze stampa post partita. Ma ci sarà qualcosa di bello che il Napoli ha mostrato in queste prime tre uscite di campionato con Frosinone, Sassuolo e Lazio? Gli aspetti positivi, le novità positive di questo Napoli, e noi battiamo su queste, perché insomma è arrivato un nuovo allenatore che sta lavorando, forse un po' temerario su certi aspetti, però sta cercando di cambiare il volto del Napoli dal punto di vista del gioco. E allora analizzate e ormai anche assorbite tutte le negatività viste in queste prime tre uscite, cerchiamo di soffermarci sugli aspetti positivi, sulle novità positive di questo Napoli. Pasquale Tina, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Nostro inviato a Castel Volturno. Dall'altro lato mister Enzo Montefusco, buon pomeriggio mister.
Buongiorno a tutti, ciao Tina.
Mister, mi scusi.
Ciao Vincenzo, ciao, buonasera.
Io le domando subito le
Gianluca,
novità.
Però perdonami, ti interrompo perché c'è un comunicato del Napoli su Kvaratskhelia.
Sì, l'ho letto.
Perfetto.
Ci sarei tornato subito con
perfetto,
te, non con Montefusco.
Scusami,
non ti preoccupare.
Vai.
Mister Montefusco, quali sono gli aspetti positivi che ha visto nel Napoli nelle prime tre uscite di campionato?
Gianluca, non mi prendere per il sedere, perché tu stavi con me a Di Mano. Tutto quello che è avvenuto fino adesso io te l'ho detto quando, dopo 5 allenamenti, quando il Napoli è a fondo. Cioè il Napoli ha fatto un lavoro strano, ti dissi che lo botti in questa squadra per quello che vuole l'allenatore nuovo, non serve più a niente, e che poi non è una questione fisica, non è una questione, è una questione da analizzare perché il Napoli il secondo tempo è andato in difficoltà, perché le prime due partite contano e non contano, perché il Napoli è nettamente superiore. La terza partita dove affronti una squadra che sembrava il primo tempo non era neanche una squadra di Sarri, per come si sono espressi in campo, e poi invece secondo tempo non si è capito perché, non si è capito per quelli che non capiscono di calcio. Quelli che capiscono di calcio hanno tante spiegazioni da dargli. Positivo, in questo Napoli non c'era da fare proprio niente, nel senso, questa è una squadra che deve andare in campo anche se manca Kim, perché non è che se manca Kim non si gioca più a calcio, andare in campo e giocare. Cioè io quando sentivo a voi che dicevate, sai, questo vuole verticalizzare il gioco, questo vuole che la palla due tocchi e bisogna darla, io ti dissi no, c'è tutto registrato, perché lei quando facciamo le registrazioni è registrato. Io dice lo botto che se deve giocare così non serve più in questa squadra, che lo botto che deve di passare il pallone o deve giocare 10 volte.
Sì, ma una cosa positiva l'ha vista?
No,
vista?
Nessuno.
Mi permetti subito una domanda?
Sì, vai Pasquale.
Lobotka va anche in difficoltà, perché dovendo poi fare dei recuperi quando sei così spezzato non ci riesce, insomma va in difficoltà perché c'ha più campo da coprire, o sbagliamo in questa analisi?
Siamo d'accordo, no, ma Lobotka non può giocare in quella posizione. Lobotka che è uno che ha bisogno di andare a prendere palla dai difensori, fare i giochetti che fa lui e poi dopo iniziare il gioco, iniziare un'azione, dare un certo tipo di mentalità a una squadra abituata a giocare in quella maniera. Questa squadra non si potrà mai permettere, senza Koulibaly e senza chi, mai permettere di giocare a 7-8 metri vicino alla metà campo, perché hai dei centrali che non sono veloci, sono bravi ma non veloci, per cui ogni squadra che ha dei giocatori ti metterebbe sempre in difficoltà. Cioè, ma queste sono cose che neanche le dico io, queste sono cose che se ne vorrebbero dire tutte. Di positivo, purtroppo, per quanto mi riguarda, non c'è niente, perché questo allenatore è stato preso perché dovevano venire a Napoli e fare tutto quello che è stato fatto precedentemente da Sarri e da Spalletti. Cosa che invece purtroppo non si può, perché poi analizzare il secondo tempo sono successe tante di quelle cose strane che tu ti fai dire davanti e dici: ma com'è possibile che questa squadra della Raschera viene sostituita? Com'è possibile che Zielinski attuale viene sostituito? Com'è possibile che Raspadori deve giocare per forza da una parte o dall'altra? Raspadori è un problema tattico, il giocatore è un ottimo calciatore, ma diventa per il Napoli un problema tattico se devi giocare con 4-3. Poi se devi cambiare ruolo, devi cambiare tipo di gioco perché devi giocare Raspadori, allora cambia un po' tutto il discorso.
Pasquale Etina, allora, il comunicato del Napoli a cui facevi riferimento su Kvaratskhelia è questo, lo leggiamo. Alcuni media continuano a raccontare, scrive il Napoli, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo del contratto di Kvaratskhelia. Si tratta di cazzate, scrive il Napoli, tra virgolette. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore, il cui contratto scade tra 4 anni. Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, il direttore sportivo, né Maurizio Micheli, il capo scouting, né Aurelio De Laurentiis, né Andrea Chiavelli. Scrive il Napoli. Certo, al posto di cazzate potevano scrivere cavolate, oppure stupidaggini, cose del genere. Però hanno voluto scrivere cazzate. Ai noi, ai loro, bontà nostra. Caro Pasquale, che significa questo comunicato di smentita così forte e perentorio del Napoli?
Significa che non c'è in questo momento un'intesa con Kvaratskhelia. Il Napoli non vuole evidentemente farsi tirare dalla giacca. Tu ti ricorderai che De Laurentiis aveva già parlato del rinnovo di Quara qualche mese fa all'uscita di un'assemblea, se non mi sbaglio, ti ricordi, dicendo c'è un contratto lungo, evidentemente il tempo per il rinnovo di Kvaratskhelia l'ho detto al Napoli e non gli agenti, insomma credo che sia questo il senso del comunicato.
Tu questa mattina su Repubblica hai parlato di Osimhen, sì. Dell'email di risposta che il buon De Laurentiis si è inviato agli arabi per 200 milioni comprate un piede. Insomma, ci crede davvero De Laurentiis? Ne vuole 500 eventualmente l'anno prossimo?
Beh, è chiaro che quando fai così, insomma, mi sembra un'iperbola, è un'esagerazione. Io credo, insomma, che con Osimhen tu puoi chiedere le cifre che vuoi nel momento in cui definisci la trattativa per il rinnovo del contratto, anche perché se resta con il contratto attuale l'anno prossimo, insomma, devi prendere poi una decisione perché c'è la scadenza 2025. Però dal Napoli ieri mi dicevano, insomma, loro sono ottimisti sul traguardo del rinnovo del contratto, mancano credo qualche aspetto, lo sponsor tecnico si sta adesso studiando, valutando questa situazione, perché ricorderai, insomma, che Osimhen ha lo sponsor tecnico in scadenza l'anno prossimo, quindi stanno valutando questi aspetti e poi dovrebbe esserci il rinnovo del contratto.
C'è anche la clausola rescissoria, no? Mi pare, tra gli elementi.
Anche la clausola, sì, il Napoli è ottimista sul rinnovo di questo contratto e quindi aspettiamo che ci sia. Io credo che sia fondamentale poi per chiedere anche certe cifre l'anno prossimo, perché solo con una forza contrattuale più forte da parte della società puoi chiedere, ovviamente non 500, credo anche non,
ma neanche 400-300,
ma neanche, secondo me neanche 200 è complicato. Poi noi ci divertiamo molto sulle valutazioni dei calciatori, ma mi hanno insegnato che le valutazioni dei calciatori le fa chi compra, non chi vende. Cioè, se tu compri un giocatore accertato a quella cifra, il giocatore vale quella cifra. Se non lo compri a quella cifra per questa sessione di mercato, evidentemente il giocatore non vale quella cifra. Poi magari dopo 6 mesi una squadra ha un'esigenza e paga anche di più. Cioè Declan Rice dell'Arsenal vale 120 milioni di euro perché l'Arsenal l'ha pagato 120 milioni di euro.
Mister Montefusco, le scrive Antonio Dacellole, buongiorno. Condivido in toto le parole di Mister Montefusco nell'azione dell'ennesimo contropiede della Lazio, fallito poi da Pedro. Anche mio figlio di 7 anni mi ha detto: papà, ma perché non si mettono più dietro? Però devo dire che la difesa alta ha evitato il gol di Zaccagni, per esempio, mettendolo in fuorigioco. Quindi, insomma, non era proprio male.
Ma questo sono tu, ma sta malissimo, cioè non hanno la caratteristica per poter giocare a pochi metri dalla pedacca, non è che non lo devono fare, ci sono determinati momenti della partita che lo puoi anche fare, però se io so che su una palla lunga, su un giocatore veloce o chi si può arrivare, è un discorso. Se io non ho questo tipo di giocatore, ma non non ha quella caratteristica che aveva Kim e che aveva Koulibaly. È chiaro che non posso, con due centrali che, ripeto, sono dei buoni calciatori, ma non hanno un passo di rapidità dove possono andare a chiudere degli spazi, allora questa squadra andrà sempre in difficoltà. E mi auguro che tutto questo, non di positivo, come dicevi tu, non c'è proprio niente. Mi auguro che l'allenatore invece si metta in testa che questa deve, visto che non ha questa caratteristica, debba tornare a giocare come ha fatto per gli anni interi, sia con Sarri che con Spalletti. Cioè, noi veniamo da un campionato vinto già a febbraio, facendo la miglior gioco che c'è quasi in Europa, facendo grandi cose. Adesso si deve dire Napoli dove è migliore di positivi. Non c'è niente, perché questo era difficilissimo poter fare qualcosa di nuovo, ecco, in questa squadra.
È tutto chiaro, caro Pasquale Tina, ti arriva un chiarimento, anzi una ricerca di chiarimento da parte di un ascoltatore che scrive: Tina, non è corretto dire che questo comunicato del Napoli sta a significare che non c'è l'intesa con il calciatore per il rinnovo, ma da chiarimenti che nessuno ha detto del calcio né procuratori hanno mai rilasciato interviste che parlano di rinnovo, di mancata intesa, non dice assolutamente che non c'è l'accordo con il calciatore.
No, Gianluca dice che non c'è proprio la trattativa, quindi se non c'è una trattativa non c'è un accordo.
Scusami, lo diciamo chiaramente ai nostri amici.
Se non c'è una trattativa non ci può essere un accordo. L'accordo è successivo ad una trattativa in corso. Se il Napoli dice che non c'è trattativa, vuol dire che non c'è neanche l'accordo.
È tutto chiaro. Grazie a mister Montefusco per essere stato con noi. Grazie mister. Buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno. Ciao Pasquale.
Ciao Enzo.
Pasquale, il programma del Napoli che prevede nelle prossime due settimane?
Ma guarda, Gianlu, il Napoli si allena oggi, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, poi c'è sabato e domenica di riposo e poi da lunedì si ricomincia la settimana tipo per preparare la trasferta di sabato col Genoa, che poi dà il via dalla stura al ciclo, diciamo, terribile in cui si giocherà ogni tre giorni. C'è anche il debutto in Champions League con il Braga. Ovviamente mancano 15 giocatori, giusto per far capire, della formazione titolare di sabato l'unico a disposizione di Rudy Garcia è Juan Jesus, gli altri sono tutti fuori con le nazionali. Può essere una settimana importante questa, ma anche poi quella successiva per Nathan. Ne risulta insomma che il Napoli possa accelerare l'impiego di Nathan, magari già sabato prossimo a Marassi contro il Genoa, perché poi è evidente, Gianluca, che si sta parlando tanto di questa situazione della difesa, del difensore che è stato preso al posto di Kim. Il Napoli ha scelto, diciamo, una scommessa, però è convinto delle qualità del giocatore, e quindi, essendo convinto delle qualità del giocatore, è stato fatto un programma insomma per queste prime settimane, però adesso deve giocare, insomma, non puoi alternare. È impensabile che Juan Jesus giochi tutte le partite, perché insomma va in difficoltà con le tre partite in una settimana, e poi devi far giocare insomma il difensore su cui hai puntato. Magari non è un Lindstrom in difesa, giusto per farci capire, un giocatore sempre giovane che però magari ha già un'esperienza, ha già giocato a certi livelli in Europa, ha vinto un'Europa League con l'Eintracht Francoforte. Però devi insomma accelerare, quindi immagino che lo vedremo in campo presto, insomma,
appena
terminerà la sosta del campionato.
Grazie a Pasquale Tina, buon pomeriggio.
Ciao,
Pasquale,
ciao,
e a presto.
Ciao.
Grazie a Pasquale Tina, voliamo in pubblicità tra poco con ulteriori approfondimenti. Il problema non è Garcia, scrive il napolista, il problema è cosa ha chiesto De Laurentiis a Garcia. Chissà cosa ha chiesto De Laurentiis a Garcia, tra poco. In diretta Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13. Mario Palligiano è in regia. Buongiorno Gianluca, scrive Peppe da Torre Annunziata, azzurra. Per me il comunicato del Napoli fa capire che c'è un po' di nervosismo in società. Speriamo che Osimhen e Kvaratskhelia non diventino un problema. Che ne pensi? Ma non diventano un problema, diventano solo il problema che ha sempre avuto il Napoli De Laurentiis quando c'è la circostanza di un rinnovo di contratto articolato e relativo a un giocatore di grossa caratura. Questa è la verità. I problemi sono sempre gli stessi, il tira e molla, i contratti articolati De Laurentiis e il tira e molla che creavano inevitabilmente problemi. Ma senza trattativa come si può parlare di mancato accordo? Scusatemi, ovviamente è una conseguenza. Se non c'è una trattativa significa che non c'è neanche la parvenza di un accordo in questo momento sul rinnovo del contratto, fermo restando che il calciatore ha già un accordo per altri 4 anni con il Napoli, questo lo diciamo. Il comunicato recita del Napoli, lo ribadiamo, alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Del contratto, aggiungo io. Si tratta di cazzate, scrive il Napoli, avrebbe potuto scrivere qualcosa di diverso, cavolate, stupidaggini, falsità. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore, il cui contratto scade tra 4 anni. Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, il direttore sportivo, né Maurizio Micheli, il capo scouting, né Aurelio De Laurentiis, né Andrea Chiavelli, e questo è il comunicato della società sportiva Calcio Napoli. Massimiliano Gallo, direttore del Napolista, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Gianluca.
Insomma, mi pare ovvio che se non c'è una trattativa non c'è neanche un accordo, è una conseguenza al momento, insomma, per il futuro, dico.
Insomma, il Napoli alla fine non ha risolto la questione contrattuale Osimhen, non ha risolto la questione contrattuale Zielinski, e questo comunicato è un comunicato quantomeno, come dire, singolare, quindi che vuole ricordare che Kvaratskhelia ha un contratto di 5 anni, quindi insomma non c'è nulla da trattare.
Se il Napoli ha fatto questo comunicato significa che comunque è infastidito dalle voci che vogliono la trattativa per il nuovo del contratto di Kvaratskhelia, che non c'è, cioè forse un po' di fastidio lo ha, non lo so, perché ha diramato un comunicato così forte, perentorio, utilizzando anche il termine cazzate.
Sì, è un comunicato irrituale, certamente sarà infastidito. Vedo un po' di confusione. Il Napoli è una società attualmente un po' in confusione. Tra tutte. Anche la questione Zielinski, che sembrava stesse per rinnovare, Osimhen sembrava che stesse per rinnovare. E questo poi, al di là dei risultati del campo. Insomma, il Napoli è comunque reduce da una sconfitta interna contro la Lazio. Insomma, mi sembra che il Napoli non abbia le idee chiare.
Questo amico Gianluca scrive: scusate, ma chi si occupa dei comunicati del Napoli? Mi sembra una società di calcio amatoriale. Vabbè, esagerato, insomma, adesso per un termine cazzate che effettivamente si poteva evitare, non lo so. Vabbè, non sempre i comunicati del Napoli sono irreprensibili, ecco, da questo punto di vista possiamo dirlo. Massimiliano, quest'amico ti fa una domanda un po' particolare. Ciao Gianluca, puoi chiedere al madrilista Gallo come si è organizzato per la doppia sfida con il Real Madrid in Champions League?
Insomma, è una partita non decisiva per il Napoli, quindi insomma ti farò per il Napoli, sperando che il Napoli entri nei primi due.
Non dovrebbe essere, perché Union Berlino e Braga sono onestamente il meglio che si potesse chiedere in terza e quarta fascia, probabilmente.
Per certamente me. Se una squadra non è in grado di superare Union Berlin e Braga, è giusto che esca dalla Champions.
Reggio Gifuni, apprezzo il suo rimbrotto sulla terminologia del comunicato, ma così si capisce chi è l'autore del comunicato. Si sa, lo stile del nostro uomo è questo. Aldo da San Giorgio, non so a chi si riferisca, cioè posso immaginare forse a chi si riferisca, ma ovviamente non abbiamo certezze.
Ma è un comunicato per dire che non c'è trattativa per Kvaratskhelia, ma comunque un comunicato, sì, che denota secondo me un po' di
nervosismo.
Un po' di nervosismo,
come scriveva il nostro amico prima.
Anche perché De Laurentiis aveva annunciato per il 12 agosto, insomma, gli obiettivi stagionali del Napoli. Questi obiettivi non sono mai arrivati. De Laurentiis non ha mai parlato.
Certo, incuriosisce, sai cosa? Ci lascia un po' perplessi, più che incuriosisce. Il motivo per il quale De Laurentiis non abbia parlato il 12 agosto, cioè avrà cambiato idea, sarà stato in difficoltà, qualcosa sarà andato non per il verso giusto, perché insomma, se promette una cosa il 12 agosto lo fa di solito il presidente, anche no, dall'alto della sua propensione al cinema e quindi ai colpi di teatro. Se non lo ha fatto, un motivo forse c'è.
Allora, guarda, io dico due cose. Una, riguardante quello che dici tu, Probabilmente lui si aspettava di chiudere una trattativa che poteva essere anche il rinnovo di Osimhen, e invece poi alla fine questa trattativa non si è chiusa. La seconda è che io penso che il Napoli, De Laurentiis in particolare, stia godendo, mentre l'anno scorso è stato oggetto di critiche e di contestazioni del tutto lunari, adesso sta godendo dell'effetto opposto. Questo scudetto gli ha garantito una sorta di immunità, ma queste immunità finiscono da un giorno all'altro.
La di rendita si può campare per un po', poi la rendita...
La situazione è un po' preoccupante, secondo me, nel Napoli.
Senti, Massimiliano, visto che sono le 12.31 e noi abbiamo esigenze pubblicitarie, posso chiederti 2 minuti di pazienza? Perché volevo parlare con te di un aspetto, secondo me, molto interessante che tu hai analizzato sul napolista questa mattina. Il problema non è Garcia, il problema è cosa ha chiesto De Laurentiis a Garcia, e volevo cercare di approfondire con te questo tema che mi sembra molto, molto interessante. D'accordo?
Ok.
A tra poco con Massimiliano Gallo, il napolista, pubblicità, e torniamo con Forza Napoli sempre. Ci torniamo tra pochissimo, Rieccoci in diretta. Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Mario Palligiano in regia. Buongiorno. C'è chi ci scrive, secondo noi c'è un po' di nervosismo in società, questo esprime il comunicato, il suo tenore. Raffaele scrive: buongiorno Gianluca, chieda a qualche suo ospite se si inizia ad avere la sensazione che non corra buona sintonia tra Garcia e Kvaratskhelia. La ringrazio. C'è Massimiliano Gallo in onda? Sì. No, Raffaele vuole chiede se si inizia ad avere la sensazione che non corra buona sintonia tra Garcia e Kvaratskhelia, ma non mi pare che ci siano elementi che possano, diciamo, suffragare questa tesi.
Diciamo che al momento sembra che Garcia, insomma, non consideri ancora Kvaratskhelia un giocatore indispensabile, insostituibile, però Garcia dice che questo dipende dal fatto che ha saltato un po' di preparazione, un po' di allenamento.
E tu dici invece che possa dipendere anche dal fatto che Garcia abbia rivalutato molto Raspadori, e che quindi, diciamo così, la distanza tra Raspadori e Kvaratskhelia si è ridotta rispetto all'anno scorso. Possiamo dire?
Ma guarda, io dico che non credo che Garcia possa considerare nel ruolo di esterno o Raspadori superiore a Kvaratskhelia.
No, lo escludo. No. Infatti io ho detto si è avvicinato, ma non certamente.
Quindi
non
lo so, c'ha l'alibi forse di questi, però dei pochi allenamenti. Però anche io sono rimasto sorpreso dalla sostituzione di Kvaratskhelia sul 2-1 per Lazio.
Dall'altro lato c'è Gigi Canni, allenatore. Canni, buon pomeriggio. Come sta? C'è anche Massimiliano Gallo dall'altro lato, direttore del napolista.it. Canni, lei avrà visto il Napoli in queste prime uscite, non solo con la Lazio, ma ha valutato qualcosa di positivo dal punto di vista del gioco? Perché qui, insomma, si sono analizzati tutti i temi negativi: la distanza tra i reparti, la condizione fisica, la fase difensiva, la mancanza di efficacia sotto porta con tiri spesso sbagliati. Però qualcosa di positivo ci sarà pur stato, o no?
Scusate se sorrido, ma siamo sempre allo stesso discorso di tutti gli anni. Se si pensa di giudicare una squadra, soprattutto una squadra che è un allenatore nuovo, nelle prime partite, allora vuol dire che non abbiamo ancora capito niente. Se noi non abbiamo capito che nel calcio, come nella vita, in qualsiasi tipo di attività, c'è bisogno di tempo, e allora è inutile che stiamo a discutere di calcio. E qui c'è veramente un discorso esclusivamente psicofisico. Poi c'è quello tattico, e va bene, ci sta anche quello. Lui l'ha detto che lui verticalizza di più come concetto. Lui c'ha una verticalizzazione più immediata, diciamo, con non tanto possesso palla, verticalizzazione. In questo senso, allora, lui deve capire bene qual è il tipo di giocatori che gli servono per questa cosa. In questo momento lui non gioca molto sulle fasce laterali. Se verticalizzi di più, cioè
gioca,
non gioca
più al centro, con... per vie centrali.
Sì, non gioca con più due a destra e due a sinistra che attaccano, no? Come faceva col 4.
No, a destra di più con Di Lorenzo, a destra di più con Di Lorenzo,
sì,
e Politano.
Perché lo vede meglio quella cosa lì. Allora lui vuol giocare con la mezza punta, può giocare con un giocatore che gioca dietro le linee, in mezzo alle linee, che così mette in difficoltà l'avversario e verticalizza di più. Quindi questa cosa in questo momento lui la sta provando, poi vedrà se funziona o meno.
Ecco, ma mi tolgo una curiosità, Canni, mi tolgo una curiosità. Per fare questo, per vie centrali, verticalizzazioni, lo abbiamo visto con la Lazio, devi avere giocatori in ricezione, cioè nella ricezione della verticalizzazione, spesso sono spalle alla porta, al limite dell'area di rigore, e devono essere calciatori di grande qualità che abbiano la possibilità di fermare il pallone, girarsi e trovare la soluzione giusta. E non è semplice, forse Zielinski può farlo, ma non lo possono fare tutti questo.
Ma io sto dicendo, teoricamente ho detto una cosa che bisogna dire, io non la so. Non so quello che ha in mente Garcia. Lui sta provando delle cose. Allora, partiamo da un discorso che devi stare bene fisicamente, lo sapete, no? Per avere continuità. Infatti con la Lazio cosa è successo? Ha fatto un tempo. Probabilmente la squadra non è ancora a posto. Il discorso poi dell'esterno sinistro, cara Schietia, è in questo momento, non giocando, lui è un giocatore di quelli, io siccome nella mia vita ho sempre fatto il 4-3, e gli esterni hanno bisogno di continuamente toccare la palla, hanno bisogno di essere importanti e di fare il dribbling, di saltare l'uomo e di portare la superiorità numerica alla squadra. Se non c'è questo, perdono i ritmi. Questo è un discorso che vale per tutti i giocatori. Poi tu mi parli della fase difensiva, certo anche la fase difensiva mette a posto, ma se tu giochi in un certo modo nella fase offensiva, è chiaro che nella fase difensiva devi dipendere in modo completamente diverso, perché copri gli spazi in modo diverso.
Certo.
Allora questa cosa in tre partite non la costruisci. Poi io sono per come giocava l'anno scorso il Napoli, ma perché io sono per il 4-3-3, no? Allora può succedere, come è successo a me, che ero per il 4-3-3, alla fine ho fatto il 3-5-2 in una squadra dove ho capito che questi avevano in testa o preferivano il 3-5-2, ma non l'ho capito in tre partite.
Senta, mister, andiamo un attimo a Massimiliano Gallo, che questa mattina ha scritto un fondo molto interessante sul napolista. Il problema non è Garcia, il titolo, il problema è cosa ha chiesto De Laurentiis a Garcia. Cosa ha chiesto De Laurentiis a Garcia, Massimiliano Gallo?
No, noi non lo sappiamo, perché il punto è De Laurentiis prende Garcia e lo presenta come l'uomo della continuità con 4-3-3. In realtà Garcia dalla prima conferenza stampa dice: io gioco in maniera diversa, come ha ricordato Cagni. Adesso il punto è, io non credo che De Laurentiis l'abbia scoperto dal campo, cioè sapeva come avrebbe voluto giocare Garcia.
Però scusami, Massimiliano, De Laurentiis, ricordo al Bosco di Capodimonte, disse una cosa: quando ho scelto Garcia è perché l'ho inserito nel novero limitato degli allenatori che giocano con il 4-3-3 puro. Utilizzò la parola puro.
E allora non lo conosceva.
Ecco. Così disse.
Non è detto.
Perché Garcia dalla prima intervista ha detto che lui voleva giocare diversamente.
Ecco.
Dalla prima intervista.
Canni, cosa vuole dire su questo?
No, volevo dire che noi stiamo parlando di una cosa. Io sono d'accordo. Non è detto che De Laurentiis abbia questa conoscenza tattica,
Ho capito, ma avrà parlato con 100 persone prima. No, scusi Canni, avrà parlato con 100 persone prima di scegliere Garcia. E se lui dice il 4-3-3 puro, io ho scelto un tecnico che giocasse il 4-2-3 puro per dare continuità rispetto a Spalletti.
Questo l'ha detto De Laurentiis.
De Laurentiis, sì.
Garcia quando è arrivato non ha parlato così.
Infatti Massimiliano Gallo lo ricordava e quindi.
È inutile che noi siamo, uno dice una cosa, uno dice un'altra. Io sono uno che guarda i fatti e da lì parto e faccio delle analisi. E non le faccio adesso, le faccio fra 5-6 partite, noi ci risentiremo e io ti dirò quello che penso di più preciso.
Certo.
Allora fra 6-7 partite io ti dico quello che penso. E sarò preciso perché sbaglio, difficilmente sbaglio. Adesso parlo dell'aspetto tattico,
Certo.
No? E anche fisico, perché lo vedo poi. Non è che ti ci vuole 6 mesi per andare in condizione psicofisica, ci vogliono 4-5-6 partite, poi c'è anche la Coppa, quindi faranno più in fretta ancora, no? E detto questo, quindi in questo momento io sto facendo solo delle supposizioni, così da allenatore mi sono trovato in situazioni simili e quindi allora se voi ascoltate quello che ha detto De Laurentiis, io faccio fatica, è un presidente, non lo conosco non so se ha queste grandi qualità tattiche di sapere come sono i sistemi di gioco, cosa ci vuole e quello che si deve fare, non so se lo sa. Faccio fatica io a saperlo, dopo 50 anni di calcio, faccio fatica anche a pensare che un presidente abbia la presunzione di dire io capisco di calcio, ma succede, adesso non so se De Laurentiis è così, non lo conosco così bene.
E beh, tutto chiaro. Cani, allora che ci risentiamo tra una manciata di partite?
Va bene.
La lasciamo la sua barca, ma è una barca a vela o a motore la sua?
Motore. Ah, sì. Vela purtroppo non sono capace.
Ci dica dov'è adesso, al largo di Genova?
Sestri Levante,
da quelle parti, insomma, da quelle parti, va bene.
C'è un po' di tramontana però, sì, va, quindi non è carino.
Va bene, buon bagno e ci saluti il mare.
Grazie a Gigi Canni.
Buongiorno Gianluca, ho la sensazione che Garcia sia l'allenatore giusto per il presidente. Non si prende un difensore degno di Kim e non dice niente. Raspadori titolare quasi fisso perché lo vuole lui. Sono seriamente preoccupato per questa stagione. Pierluigi da Roma. Ha ragione Pierluigi? È l'allenatore giusto per De Laurentiis, Garcia?
No, certamente sono d'accordo sulla preoccupazione. Io credo che sia stata una soluzione di ripiego. Cioè il Napoli era in una situazione disperata dopo l'addio di Spalletti. Si è trovato in una situazione in cui ha cercato allenatori, ha ricevuto molti no e ha preso Garcia, che come dire, è un bravo allenatore, ma era stato dimenticato da tanti, era andato in Arabia Saudita. Lo stesso avvocato Grassani qualche giorno fa ha rilasciato una dichiarazione in cui ha detto che Spalletti ha fatto perdere altri allenatori al Napoli, allenatori di primo piano, ha parlato lui. E questo è il problema. Poi De Laurentiis ha indorato la pillola, però io credo che la soluzione Garcia, che poi magari si rivelerà straordinaria, sia stata una soluzione presa in una situazione di disperazione.
Quindi possiamo assodare che Garcia non gioca con il 4-3-3 puro, anche perché
lo ha detto.
Gioca Zielinski, per esempio, con la Lazio ha giocato praticamente sulla linea di attaccanti, quindi...
Ma poi secondo me non esiste un clone di un altro allenatore, è assurdo volere il clone di Spalletti.
Certo.
Ma però è altrettanto assurdo non sapere che cosa farà il nuovo allenatore. Magari invece De Laurentiis lo sapeva e suffragherà e supporterà Garcia in questo traghettamento. Questa è la stessa situazione Sarri-Ancelotti, la stessa.
È chiaro ed evidente, scrive Nicola, che quel comunicato sia stato scritto sotto dettatura da quel personaggio barbuto di origini romane, dallo stile eterodosso, scrive, sempre poco edulcorato. Viva Ferlaino, scrive Nicola. Va bene. Oggi lo sai, dobbiamo anche fare i conti con questi estremismi. Grazie Massimiliano per essere stato con noi. Mi invito a leggere gli approfondimenti sul Napolista, sempre molto interessanti. Questa mattina ce n'è qualcuno però di grande interesse, quindi andateci. Grazie Massimiliano.
Gianluca, buon proseguimento, grazie.
Buon pomeriggio a te, buon lavoro. Un po' di messaggi vocali, ma che dici Mario Palligiano? Ci sta. Ma tu, voglio capire una cosa, secondo te che ha detto De Laurentiis a Garcia quando l'ha preso? Una cosa, la vuoi dire al telefono? No, non la puoi dire. Ecco.
Ciao Gifui, buongiorno. Allora, il problema di Raspadori è un problema, perché Raspadori, secondo il mio punto di vista, potrebbe giocare in un 4-2-3-1, 4-4-2, cioè quando diciamo il Napoli deve recuperare un risultato oppure deve far rifiatare qualcuno. Poiché il caro De Laurentiis ha speso 35 milioni e ovviamente di questo investimento ne vuole trarre forse 70-80, Garcia lo deve valorizzare, lo deve far giocare, certo, perché il ragazzo deve acquistare un po' di appeal. Detto questo, invece io l'avrei ceduto, perché il Napoli con Spalletti volava. Io personalmente non avrei cambiato nulla, l'avrei cambiato dopo tipo 5-6 giornate, avrei messo un po' del mio e poi la pecca che non è stato sostituito Kim, il difensore più forte d'Italia e non solo.
Dopo questo messaggio cosa possiamo fare, Palligiano? Secondo te? Arriva la nostra anima. e non l'anima del commercio, proprio la nostra anima, la pubblicità, tra poco. Allora, il nostro amico che ha scritto anche ieri che non si firma, continua a non firmarsi, ma almeno vorremmo conoscere il suo nome, caro amico, scrive l'ultimo commento che vi faccio, spero che lo leggiate, noi leggiamo tutto, perché siamo trasparenti, non ci dobbiamo nascondere dietro a niente e nessuno. Eventualmente vincessimo qualche trofeo, abbiate la coerenza di chiedere scusa alla società e ai tifosi per critiche già fatte alla terza giornata. Allora, caro amico, la trasmissione, se l'hai ascoltata, si è aperta con analizzati i temi negativi, valorizziamo e cerchiamo di analizzare gli aspetti positivi. Ce ne sono? Questa è stata la mia domanda a tutti dall'inizio della trasmissione, gli aspetti positivi. I primi critici sono proprio i tifosi che stanno scrivendo. Vuoi sentire? Guarda. Adesso si capisce perché mister Spalletti è andato via, già conosceva la situazione, scrive Gennaro. Non credo che un allenatore che vinca in un gruppo vivo e unito lasci per andare via senza togliersi qualche sfizio. E ancora, molti ce l'hanno col comunicato. Se Garcia non vede Quara è meglio che cambia mestiere. Caro Gianluca, buongiorno. Spalletti mi ha deluso, ci ha abbandonato in questo guaio, altro che anno sabbatico. Un saluto affettuoso, Roberto da Casoria. Insomma, caro amico, come vedi, qui non nessuno deve chiedere scuse. Io ripeto, i giornalisti sono degli intermediari tra i fatti e il pubblico e la gente. E non devono chiedere scusa a nessuno, semmai forse qualche tifoso diverso da lei, che in questo momento è preoccupato, potrà cambiare idea. Ma tutto qui, si parla di calcio e non di altro. Paolo De Paola con noi, direttore, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, lo chiedo anche a te, perché insomma gli aspetti negativi del Napoli sono stati analizzati ampiamente. C'è qualcosa di positivo da raccogliere in queste prime tre uscite del Napoli di Garcia?
Sì, le cose positive sono che quando il Napoli gioca come in pratica ha lasciato le consegne a Spalletti, è una squadra inarrestabile. Quando il Napoli si sgretola perché Garcia ci mette mano, purtroppo, come dire, si vedono i risultati. Mi spiego. Se tu abbassi troppo la difesa, in una difesa che non c'ha più Kim, che è uno velocissimo e anche uno che è molto preciso nei tempi di intervento, se tu a centrocampo fai scorrere da destra a sinistra Anguissà e non lo fai andare in penetrazione, se Zielinski lo tieni troppo alto, se snaturi persino il gioco di Lobotka, gli uomini sono quelli, ma se li fai giocare in un'altra maniera poi i risultati sono questi. Garcia aveva uno spartito già scritto, lo si è visto già nelle prime due giornate. Insomma, quel Napoli che va in una certa maniera, bello compatto, con i ranghi stretti, con i giocatori molto ravvicinati soprattutto a centrocampo, è un Napoli che è efficace. Ma se improvvisamente si allunga la squadra, si allargano le maglie, il centrocampo diventa inconsistente e diventa un'altra squadra. È questo che deve capire Garcia. Quindi il positivo è: fai quello che si stava facendo prima, non toccare quello che c'era prima.
E lo sa fare, però, perché non tutti gli allenatori sono uguali, io dico.
Ma insomma, posso dire che Garcia ha una certa esperienza, adesso ha voluto in qualche modo mettere mano a una situazione che è un orologio svizzero, sinceramente, per come l'aveva costruito Spalletti, ha bisogno di tempo. E in una stagione come questa, in cui chiaramente le avversarie sono tutte belle agguerrite, soprattutto le milanesi che si sono rinforzate, altro che perdere potenza, la concorrenza è più forte. Se poi l'obiettivo non è solo lo scudetto, perlomeno non è principalmente lo scudetto, ma è andare il più avanti possibile in Champions, allora può essere che dobbiamo aspettarci questo tipo di atteggiamento, cioè risultati altalenanti in campionato è una prova più maestosa e più decisiva in Champions. Ma con questi chiari di luna, con questa squadra che io ho visto nel secondo tempo male contro la Lazio, proprio male, non ci va da nessuna parte.
Gianluca, buongiorno, ci siamo visti e salutati al varco del sottopasso Claudio sotto lo stadio Maradona. Prima della partita ero l'agente al controllo degli ingressi auto. Caro Francesco, ti saluto. Io credo semplicemente, scrive Francesco, che dobbiamo dare tempo a Garcia per capire anche gli errori. Indubbiamente bisogna dargli tempo. Io nel frattempo non posso non fare gli auguri di buon compleanno a Paolo De Paola, che oggi compie gli anni. Direttore,
grazie.
Auguri, tanti auguri, grazie. Buon compleanno. Lei è un verginello come me, io li compio tra 11 giorni, il 16 settembre, e oggi è anche il compleanno della nostra segretaria, che ci ha appena offerto Coca-Cola, bitter e taralli, sugni e pepe, quelli napoletani che lei conosce molto bene, e quindi insomma qua
grandissima accoglienza.
Vabbè, facciamo gli auguri anche a Paola. Paolo, come festeggi oggi?
Prego?
Come festeggi oggi?
Famiglia, una cosa normalissima, insomma, si sta un po' insieme, quindi questo è il piacere, insomma, il piacere di stare in famiglia.
Allora, c'è qualcuno che, vabbè, insomma, ti scrive su scorribande legate a Facebook, ma non ci, diciamo, Paolo De Paola è libero di fare su Facebook quello che vuole, e quindi è utile che scrivete qui perché c'è uno che è bloccato, che ci scrive, mi ha bloccato, evidentemente ha meritato di essere bloccato, non credo ci siano.
Io credo sempre molto nella democrazia di Facebook, l'apprezzo in questo, cioè io credo che uno possa avere anche, non voglio essere poco umile, ma puoi avere la fortuna di confrontarti con persone che magari da 40 anni fanno questo mestiere, no? E nel confronto, se c'è educazione, c'è rispetto, io rispondo a tutti, ma se non c'è educazione, non c'è rispetto, c'è insolenza, cioè mettersi sullo stesso piano, no, io banno, ma banno proprio con grande facilità. Proprio perché a me l'insolenza dà fastidio, cioè l'offesa lasciamo perdere, quella non la prendo nemmeno in considerazione, ma è l'insolenza. Cioè hai veramente la fortuna di poterti confrontare su temi importanti, e poi sapete che io ho sempre avuto uno spirito critico, vogliamo parlare di Laurentiis, vogliamo parlare del Napoli, io non ho mai avuto peli sulla lingua, ho sempre detto quello che ho pensato, così come affronto un tema a me molto caro, che è proprio Napoli come città. Ora, è evidente che nella tifoseria del Napoli, tu l'hai accennato Gianluca, nella tifoseria del Napoli c'è qualcosa che non va, anche questi eccessi adesso, dopo la sconfitta, sono sbagliati. Ora, buona parte della tifoseria del Napoli dovrebbe fare un sereno, atto di coscienza, ricordarsi quello che aveva fatto prima dell'anno dello scudetto, quello che aveva detto a Di Maro, quello che aveva detto a De Laurentiis, a Spalletti, per poi rimangiarsi tutto. Quindi calma con certi giudizi. Molto spesso si esagera sbagliando, e molto spesso le situazioni si devono prima sedimentare prima di potersi esprimere. Quindi calma sia nell'eccesso, perché io questo non amo, sia l'eccesso di entusiasmo e sia l'eccesso di depressione. Sono due cose che proprio non stanno nella realtà delle cose.
E comunque ha un viso simpatico Roberto, che ci ha scritto, se ti capita di ritrovarlo, cioè, sulla tua strada magari riammettilo al confronto con te. Caro Paolo, il Napoli questa mattina ha diramato un comunicato che qualcuno ha definito fonte di un leggero nervosismo, forse. È scritto così: alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo del contratto di Kvaratskhelia. Si tratta di cazzate, scrive il Napoli nel suo comunicato. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore, il cui contratto scade tra 4 anni. Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, il direttore sportivo, né Maurizio Micheli, che è il capo scouting, né Aurelio De Laurentiis, né Andrea Chiavelli. Questo è il comunicato. Forse infastidito il Napoli dalle voci legate a un rinnovo del contratto di Kvaratskhelia. Ma leggi.
Io ti dico una cosa, guarda, qua c'è tutto lo stile di Laurentiis, mi dispiace dirlo. Ora io per esempio ho apprezzato quell'ironia e quella battuta su Osimhen, che è molto carina, e risposta anche a questi arabi molto invadenti, molto antipatici. Se volete un piede, 200 milioni,
certo.
Se vogliamo iniziare a parlare parliamoci. Ecco, questo magari può essere uno stile gradevole. Ma usare in un comunicato la parola cazzata vuol dire che l'ufficio stampa non esiste, l'ufficio comunicazione non esiste, perché è direttamente De Laurentiis.
L'ho notato subito, perché non si può scrivere cazzata.
Perché nessun ufficio stampa si permetterebbe di scrivere una parola del genere. Oltretutto nessun ufficio stampa può avercela con la stampa, perché è un controsenso, perché allora perché ce l'hai l'ufficio stampa se ce l'hai con alcuni giornali, tra cui giornali maggiori, che dicono le cose come stanno, raccontano le cose dalla parte del procuratore come dalla parte della... l'importante è che capiscano al Napoli che non è che si deve essere amici per forza, cioè che la stampa deve essere schierata nei confronti del Napoli. La stampa è schierata nei confronti della verità e racconta le cose che gli giungono attraverso le proprie fonti. Quindi il Napoli fornisce una fonte, benissimo, dica la sua verità, non c'è trattativa. I giornalisti indagheranno attraverso le procuratori, attraverso altre fonti per capire com'è la situazione. Dopodiché si farà, come dire, un racconto, un resoconto di questo. Ma non è che quello che dice il Napoli è la verità e quello che dicono gli altri sono fandonie. Perché io il termine cazzata lo trovo veramente violento, sgradevole, antipatico e non all'altezza di una società di Serie A.
Godiamoci il compleanno, caro Paolo.
Grazie.
In questa giornata, auguri ancora e ci sentiamo presto, va bene?
Prestissimo, con piacere.
Grazie a Paolo De Paola per essere stato con noi. Ciao. Grazie, auguri e buon compleanno a Paolo De Paola. Auguri e buon compleanno anche a Paola, che è in segreteria con i talli, il bitter e la Coca-Cola zero. Che c'è, Mario Paligià? È anche il tuo compleanno? È anche il tuo compleanno oggi? Ah no. Ciao Gianluca, ti volevo dire che io c'ero quando De Laurentiis ha parlato con Garcia per la prima volta. Praticamente gli ha chiesto: Garcì, ma tu la pasta e patate la sai fare? Lui ha risposto: sì presidente, con la provola di bufala. E fu così che nacque l'amore tra i due. Peraltro i due sono stati 10 giorni sempre insieme prima che Garcia fosse preso, ve lo ricordate? Insomma, lo disse De Laurentiis. Allora, io sto con De Laurentiis, sbaglia i modi, ci azzecca nei contenuti, scrive Dino Brasiello. E sentiamo questo messaggio, eccolo qua.
Caro Gianluca, buongiorno.
Buongiorno.
Gianluca, tu lo sai, io non sono un tifoso del Napoli,
ah, no.
Lo vedi dal logo. Però una cosa che non riesco a capire.
Ah, il tifoso della Juve.
Quando il Napoli perde o quando la Juve perde, noi tifosi siamo sempre portati a dire: hanno sbagliato qua, hanno sbagliato là, l'allenatore qua, l'allenatore là. Ma dare un merito all'altra squadra.
Assolutamente.
È diventato così difficile?
No, no, lo abbiamo dato, caro amico, il merito alla Lazio anche prima che cominciasse la partita, perché la Lazio di Sarri ha meritato la vittoria. Quindi abbiamo detto questo: ha meritato la vittoria per come ha interpretato la partita, per la furbizia anche con cui l'ha interpretata, per essere venuto fuori in maniera perentoria nel secondo tempo, quando avrebbe potuto segnare e li ha segnati, poi annullati dal VAR, più dei 2 gol con cui è tornata a Roma. Il comunicato stampa l'ha scritto De Laurentiis di suo pugno, non lo so, forse l'ha dettato, non lo so. Onestamente non possiamo saperlo se l'abbia scritto o meno di suo pugno. Si parlerà di questo e di altro la prossima ora di Sport e Calcio qui su Radio Marte, in Marte Sport Live con Dario Sarnataro, che è già pronto. Grazie a Mario Palligiano in regia, grazie a voi per la cortese attenzione. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.